escapa. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ci penso non sono più in me. Suona Italo Fisco, ascolta Italo Fisco.
Ben ritrovati amici di Radiabo Centrale Web alla rubrica Italo Fisco con Monica Bertolotto. Come ogni lunedì alle 17.30 parliamo di fisco, però in maniera molto soft, in modo che tutti possano comprendere, e ovviamente solo quello che può essere compreso da tutti i cittadini. Parliamo di modello 730 e modello dichiarazione redditi, modello unico. Vi sarà messo a disposizione per tutti quanti verso il 2 di maggio, quindi da mese di maggio, ci sarà a disposizione con lo SPID, entrando con lo SPID nell'Agenzia delle Entrate, la possibilità di vedere tutte le varie spese che sono state sostenute nel 2023, ciò che potrebbe andare dentro alla dichiarazione dei redditi. Poi ovviamente se c'è qualche cosa in più che siete sicuri la si va ad aggiungere. Quest'anno appunto c'è questa possibilità di avere prima la lista di queste spese e di poterle o aggiungere o modificare, per poter poi fare il precompilato, cioè quindi il 730 precompilato, e quindi senza dover, come gli anni scorsi, andare a modificare nel rigo il totale che c'era prima. Adesso possiamo a monte poter fare queste modifiche. E quindi dal prossimo mese è possibile fare questa cosa. E quindi anche poi ovviamente chi se lo vuole fare da sé, altrimenti c'è la possibilità di andare al CAF oppure di andare da un professionista commercialista. Parliamo di una spesa detraibile che riguarda l'assistenza personale. Sono detraibili al 19% le spese sostenute per persona di assistenza personale in caso di non autosufficienza. Vediamo quali sono i requisiti. Quindi questa detrazione spetta nei casi di non autosufficienza, nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati che è assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. L'Agenzia delle Entrate precisa che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continua o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica. Non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico. Per quali spese spetta? La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, ad esempio le cosiddette badanti, propria o di uno o più familiari, anche se non fiscalmente a carico del contribuente. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi, un'agenzia interinale. La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici, quindi per le COLF, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale. i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito e che vanno e che devono essere indicati anche questi nella parte dei contributi, quindi non va a far cumulo con la spesa dell'assistenza personale. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro. Quindi, se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Quindi, è il 19% di 2.100 euro che si può detrarre. Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare 2.100 euro. Si ricorda che dall'anno 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale sono sottoposte ai fini della detrazione all'obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento tracciabili. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi che sono riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante. E una cooperativa di servizi deve fornire la documentazione dove deve specificare la natura del servizio reso. Invece, un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore. Fra le varie spese che ci troviamo nella precompilata per le detrazioni, abbiamo le spese per asilo nido. Quindi nella dichiarazione dei redditi precompilata in linea di massima sono presenti le spese sostenute dai genitori per l'asilo nido e come è noto è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati per un importo complessivamente non superiore ai 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. Questo vuol dire che lo sconto effettivo sull'imposta non sarà di 632 euro, ma al massimo 120 euro per figlio, cioè il 19% di 632. In generale, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto, se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Si sottolinea che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione nel punto 701 e 706 della certificazione unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 se nello stesso periodo si è fruito dei bonus asilo nido. I contribuenti che utilizzano la dichiarazione dei redditi precompilate di solito trovano questa spesa già inserita, ma a volte sono presenti degli errori nei dati. Cosa fare nel caso in cui la spesa per la frequenza dell'asilo sia stata sostenuta da entrambi i genitori, ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di uno solo? Come regola generale, la spesa per la frequenza dell'asilo nido è esposta come onere detraibile nella dichiarazione precompilata del genitore, indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall'asilo nido. Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori, e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa anche mediante un'annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l'importo inserito. Quale importo viene indicato in dichiarazione nel caso di voucher erogato da un ente, ad esempio comune o INPS, direttamente all'asilo nido? Come regola generale, il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell'asilo nido effettivamente sostenute. Nell'ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore, è necessario distinguere due casi. Se il contributo erogato dall'ente è pari alla retta per la frequenza dell'asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido. Se il contributo erogato dall'ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell'asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l'importo della retta effettivamente pagata, corrispondente alla quota rimasta a carico dei genitori. Quale importo viene indicato nella dichiarazione precompilata nel caso di rimborsi delle spese relative alle rette per la frequenza dell'asilo nido degli anni di imposta precedenti? Ovviamente bisogna fare attenzione che non vengono riportate e quindi bisogna cercare di calcolarlo e modificare il precompilato. Infine, ricordiamo che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibile all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. You gotta go and get angry at all of my honesty. No, I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Spese mediche sostenute nel 2023 da indicare nella dichiarazione dei redditi. Occorre indicare l'importo intero, ovviamente, delle spese sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico e verrà invece calcolato il 19% sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Le spese sanitarie che superano complessivamente i 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Quali sono le spese mediche detraibili in linea di massima? Abbiamo prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche, applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisti o affitto di protesi sanitarie. Prestazioni rese da medico generico, comprese le prestazioni rese per visite, cure di medicina omeopatica, ricoveri collegati a un'operazione chirurgica o a degenze, in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto. Nel caso di ricovero di anziano disabile, invece, è come avevamo detto prima, per le spese per la prestazione di assistenza e quindi rimando a quello che ci siamo detti prima. Poi abbiamo l'acquisto di medicinali da banco, sia senza che con ricetta medica, anche omeopatici. Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici, ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa, e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE. Poi abbiamo spese relative al trapianto di organi, importi dei ticket pagati se le spese che abbiamo detto sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, quindi ad esempio fisioterapia, kinesiterapia, laser terapia, eccetera. Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, e qui rimando a quello che ci siamo già detti prima. Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale. Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione o di terapia occupazionale, importi dei ticket pagati se le spese che abbiamo detto sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sanitarie rese dalla persona, dalle figure professionali che abbiamo detto, sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Per le spese che abbiamo detto, conservare tutta la documentazione fiscale rilasciata dai precettori delle somme. Per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici, e bisogna tenere le relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali. Poi, relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per le pratiche assicurative legali, occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico. Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture ricevute intestate alla persona con disabilità o al familiare a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione di invalidità o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, con la possibilità anche dell'IVA agevolata, nonché una certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva rilasciata dalla commissione o da commissioni mediche pubbliche incaricati ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra, e per i soggetti ad essi equiparati è sufficiente presentare il provvedimento definitivo di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Quindi, per le persone disabili abbiamo la possibilità appunto di detrarre queste spese che servono appunto per integrarsi. E, sempre riguardo a queste disabilità, abbiamo anche per la dislessia, e quindi anche lì abbiamo la possibilità di detrarsi queste spese per appunto sussidi tecnici e informatici che servono, e anche altre spese mediche che servono sempre per la disabilità, questa che poi non è una disabilità, ma è una condizione in cui si possono trovare alcune persone. Per le spese sanitarie, per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dall'ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero un'autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione, non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione, quindi se le spese sono sostenute da un altro soggetto. Parliamo di una novità di quest'anno che riguarda i rimborsi del 730. C'è la possibilità di scegliere il rimborso tramite il fisco anche se c'è il sostituto, quindi parliamo sia per i dipendenti che per i pensionati. Scelta di nessun sostituto è aperta a tutti, e questa è appunto la novità per avere rimborso direttamente dal fisco su scelta del contribuente. Nel 730 2024 figura appunto una novità sui rimborsi delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ed in particolare la scelta andrà fatta prima di inviare la dichiarazione selezionando la voce nessun sostituto per avere rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se dal 730 presentato emergerà un credito, il rimborso arriverà sul conto corrente o bancario comunicato all'agenzia. Se invece emergerà un debito, il pagamento potrà avvenire in due modi: direttamente dall'IBAN fornito alle entrate, oppure stampando il modello F24 già precompilato con i dati necessari. Per quanto riguarda il rimborso con nessun sostituto, che è aperto a tutti, in presenza del sostituto d'imposta per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all'IRPEF e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare e dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, è eseguito direttamente dall'amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, codice IBAN, il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet in www.agenzieentrate.gov.it, e chi ha già registrato i servizi telematici può appunto farlo tramite il fisco online. Oppure, ovviamente, entrando con lo SPID o con la carta nazionale dei servizi, oppure con la carta d'identità elettronica. Oppure si può anche usare un apposito modello che è disponibile sullo stesso sito internet che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate o consegnato in forma cartacea con firma autografa presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, legando copia di un documento di identità. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito, quindi tramite assegni, a copertura garantita emessi da Poste Italiane. Qualora invece il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quindi si fa l'F24 tramite o fisco online oppure tramite un professionista abilitato o tramite anche il CAF. In ultimo vi ricordo che tutte le spese mediche, tutte le spese detraibili che vengono indicate in dichiarazione devono avere il pagamento tracciabile, tranne che per quanto riguarda gli scontrini della farmacia e le varie spese sostenute col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi mi raccomando, quando portate la documentazione delle spese detraibili al CAF o al commercialista, allegate anche il pagamento. Possono andare bene anche, oltre che se uno ha pagato con la carta di credito, il bancomat, eccetera, c'è lo scontrino attaccato, altrimenti se l'avete pagato con assegno il bonifico, fate la fotocopia dell'estratto conto della banca dove si vede la riga del pagamento. Questa era l'ultima indicazione che vi do per questa puntata. Io vi lascio alle prossime trasmissioni e al prossimo brano e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 17:30 qui su Radiabo Centrale Web. Ciao amici!